Dear brethren and sisters,
cari fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto a questa trasmissione di addestramento mondiale dei dirigenti. Sono l'anziano Dallin H. Oaks e mi è stato chiesto di dirigere. Riconosciamo la presenza del presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza, il quale presiede a questo evento e ci rivolgerà il discorso finale. Parteciperanno inoltre il presidente Boyd K. Packer e gli anziani L. Tom Perry, Russell M. Nelson, M. Russell Ballard, D. Todd Christofferson e Neil L. Anderson del Quorum dei 12 Apostoli. L'anziano Ronald A. Rasband della presidenza dei 70, la sorella Elaine S. Dalton, presidentessa generale delle giovani donne, e la sorella Rosemary M. Wixom, presidentessa generale della primaria. Come inno di apertura canteremo l'inno numero 159, Bisogna al mondo vedi te. Saremo diretti dalla sorella Vania Watkins con il fratello Herbert Klopfer all'organo. La preghiera di apertura ci sarà poi offerta dal fratello Ryan Gardner, membro di un vescovato del Palo di Heber City nello Utah.
Father in heaven,
caro Padre che sei nei cieli, siamo grati per l'opportunità che abbiamo di radunarci per ricevere istruzioni da profeti, veggenti e rivelatori. Siamo grati di vivere in questi giorni della restaurazione del Vangelo, nei quali noi, in qualità di membri della Chiesa, possiamo ricevere guida divina da Te. Siamo grati per coloro che ci istruiranno e daranno consigli oggi e preghiamo che Tu voglia benedirli perché possano avere il Tuo Spirito con loro e che anche noi possiamo averlo mentre ascoltiamo affinché il nostro cuore e la nostra mente siano aperti per ricevere il Tuo volere e la Tua mente affinché possiamo andare innanzi e svolgere la Tua opera con maggiore ispirazione e maggiore amore per coloro che serviamo. Ti esprimiamo di nuovo il nostro amore per il nostro Salvatore, Gesù Cristo, e per quello che ha fatto per noi e per l'espiazione. Preghiamo che Tu voglia benedirci affinché ci ricordiamo sempre di Lui e del Suo esempio quando serviamo, così che possiamo impegnarci a svolgere il nostro servizio secondo il Suo esempio. Dedichiamo ora questa riunione a Te. E preghiamo di nuovo affinché possiamo essere aperti all'ispirazione che ci vorrai concedere. Lo facciamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This worldwide leadership training broadcast is addressed.
Questa trasmissione di addestramento è indirizzata ai dirigenti del sacerdozio e delle ausilarie di Palo e Rione, compresi i distretti di missione di tutto il mondo. Oggi tratteremo due argomenti principali. Primo, diversi oratori si soffermeranno su ciò che cerchiamo di fare nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e il motivo per cui lo facciamo. Secondo, terremo una tavola rotonda su come realizzare i nostri obiettivi. I nostri primi oratori saranno gli anziani Elton Perry e D. Todd Christofferson del Quorum dei Dodici Apostoli. Parleranno di come il Vangelo restaurato di Gesù Cristo fornisce risposte a tutti i problemi e difficoltà della vita e di come possiamo essere più efficaci nel far sì che i suoi principi e le alleanze siano una benedizione nella nostra vita e in quella degli altri. Poi l'anziano Russell M. Nelson e il presidente Boyd K. Packer del Quorum dei Dodici Apostoli ci parleranno della dottrina che sta alla base di ciò che facciamo nella Chiesa e nella nostra vita privata. In particolare il matrimonio, i figli, la famiglia e l'importanza del potere del sacerdozio nella casa. Anziano Perry e Christofferson.
Oggi siamo felici di trattare l'argomento di come affrontare, mediante il Vangelo di Gesù Cristo, i problemi e le difficoltà della vita con cui ci scontriamo. Nel passato i nostri presidenti della Chiesa ci hanno dato la grande speranza di poter trovare nel Vangelo le risposte a queste prove e a questi problemi. Quest'oggi vorrei prenderne in considerazione due. Il primo è il presidente Spencer W. Kimball, che nella conferenza di aprile del 1980 disse: «Lasciate che ricordi a tutti noi che se mettiamo in pratica il Vangelo e seguiamo i consigli dei dirigenti, potremo evitare molti dei problemi che affliggono il mondo. Il Signore conosce le difficoltà che dobbiamo affrontare. Se osserviamo i Suoi comandamenti, avremo diritto alla saggezza e alle benedizioni del cielo nel trovare una soluzione. Fratelli e sorelle, so che il Vangelo è vero. È la risposta a tutte le domande e a tutti i problemi della vita che ci troviamo ad affrontare». Ora, il presidente Ezra Taft Benson, che parlando ai missionari, dichiarò: «Vi porto testimonianza che noi conosciamo la risposta alle difficoltà che il mondo attraversa. Sappiamo dove stiamo andando. Siamo sulla strada giusta e il Signore dirige la sua opera per mezzo di un profeta di Dio, con speciali testimoni che proclamano la divinità del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo, che è il Dio di questo mondo, sotto la guida del Padre. In quest'opera non possiamo fallire». Con la promessa dei profeti di Dio è chiaro che la via per mettere in pratica il Vangelo di Gesù Cristo nella nostra vita è per noi ben segnata. L'anziano Christofferson ed io abbiamo deciso di utilizzare il formato domanda e risposta per presentare e introdurre le tre domande sull'applicazione del Vangelo tramite il servizio, il soccorso e l'onorare le alleanze stipulate. Ovviamente io farò le domande e l'anziano Christofferson risponderà. Saranno delle risposte brevi, con la speranza che queste domande vi spingano ad approfondire la vostra conoscenza e comprensione. Iniziamo dal servizio. Noi mettiamo in pratica il Vangelo servendo il prossimo, come ci ha mostrato il Salvatore durante il ministero della sua vita. Prima di tutto, dobbiamo capire dove ci colloca il mondo e chi siamo noi. Quindi la prima domanda è: i mormoni sono cristiani?
Sì. Dunque, lei ha detto che le risposte alle difficoltà e ai problemi della vita si trovano nel Vangelo e nel metterlo in pratica, che significa seguire gli insegnamenti, i comandamenti e l'esempio di Cristo. Penso che sia grazie a questa condotta e al servizio cristiani che riusciamo a presentare il nostro migliore e più convincente argomento sulla nostra stessa cristianità. So che c'è chi sostiene che noi non impersoniamo la comune definizione di ortodossia cristiana. Pazienza, ma il nostro esempio dovrebbe essere sempre tale che nessuno possa mai negare che i santi degli ultimi giorni amino il Signore. Che nessuno possa mai negare che i santi degli ultimi giorni cercano di emulare il Salvatore. E credo che le nostre azioni ne siano la dimostrazione. Come ha detto il Salvatore, voi li riconoscerete dai loro frutti. Sono fortunato, tra l'altro, perché vivo proprio in un rione magnifico, dove questi sono davvero l'ambiente e il modo di vivere. Un esempio veloce. Amy ha 5 figli, in attesa del sesto, e durante questa gravidanza è stata molto male. Tiffany ha più figli a casa, lei, che chiunque altro nel rione. Eppure Tiffany, quando può, si adopera per curare i figli di Amy, in modo da darle un po' di tempo per riposare e recuperare. Questo è un semplice esempio, ma penso che se lo si moltiplica per centinaia o migliaia di volte, si ottiene ciò che per noi significa essere un cristiano.
Bene, penso che questa risposta meriti il massimo dei voti, grazie.
Grazie.
Prossima domanda. Come influisce il servizio sulla nostra vita?
L'enfasi del servire deve sempre essere rivolta verso l'esterno. Noi ci preoccupiamo di cosa possiamo fare per aiutare gli altri, ma è innegabile che il servizio abbia allo stesso tempo un impatto su noi stessi. Credo che ci sia qualcosa nell'empatia e nella compassione che modifichi la nostra prospettiva e che, penso, ci dia anche il coraggio e la forza per far fronte ai nostri bisogni. Ci migliora. Ci santifica. Come ricorderete, il presidente Marion G. Romney una volta disse che il servizio non è soltanto qualcosa che facciamo per andare in paradiso, ma è lo stile di vita in paradiso. Come dire, è lo stile di vita di Dio, è ciò che facciamo qui. Cristo certamente non venne su questa terra per essere servito, ma come dichiarò Lui stesso, per servire. E penso alle parole di Amalek, che mi sono segnato proprio prima di entrare. Nel capitolo 34 di Alma, egli ci parla della preghiera e di tutte le altre cose che fanno parte del nostro culto e come viviamo, ma ci dice che dopo che avete fatto tutte queste cose, se respingete i bisognosi e gli ignudi e non visitate i malati e gli afflitti e non impartite delle vostre sostanze, se ne avete, a coloro che si trovano nel bisogno, vi dico, se non fate nessuna di queste cose, ecco, la vostra preghiera è vana e nulla vi giova e siete come gli ipocriti che negano la fede. A proposito, penso che il nostro miglior servizio dovremmo offrirlo in casa. È proprio lì che deve essere più costante e tenace.
Bene, proseguiamo con la terza domanda di questa sezione. Le persone di altre fedi potrebbero condividere i nostri valori. In che modo possiamo unirci a loro in un servizio cristiano?
Penso che accada in modo naturale. Non si deve essere d'accordo su tutti i punti della dottrina per collaborare con gli altri. La mia esperienza personale mi ha insegnato che riesco a diventare una persona migliore grazie a questo tipo di sodalizio. Nei vari luoghi di luoghi in cui sono vissuto, sia negli Stati Uniti sia all'estero, ho avuto molte occasioni di lavorare con altri gruppi, con persone di altre fedi, in alcuni casi presumo atee, ma tutta gente di buona volontà. E come ho detto, credo di essere un uomo migliore per questo. L'organizzazione della Chiesa si presta al servizio di gruppo. I nostri quorum, rioni e tutte le nostre organizzazioni ci aiutano e ci preparano a prendere l'iniziativa. Abbiamo molta esperienza in merito, come sapete, non solo a livello locale, ma anche internazionale, in tutto il mondo. Abbiamo collaborato con i cattolici, gli evangelisti e i musulmani, con gruppi secolari e con individui. Credo, come ho detto, che questo sia davvero la naturale conseguenza del nostro servizio cristiano e del nostro seguire Cristo nel mettere in pratica il Vangelo.
Bene, allora passiamo al punto seguente, soccorrere il prossimo. Noi mettiamo in pratica il Vangelo soccorrendo gli altri nei bisogni spirituali e materiali. Prima domanda, in che modo l'impegno a soccorrere è fondamentale per il nostro credo?
Stiamo parlando di nuovo di trovare nel Vangelo le soluzioni per le difficoltà della vita, per i nostri bisogni. Per me la chiave di tutto risiede nel potere redentore di Gesù Cristo. Noi ci affidiamo alla sua grazia per vincere il peccato, per superare la sofferenza e per sconfiggere persino la morte. Credo che una parte del mettere in pratica il Vangelo nella nostra vita sia partecipare a quest'opera di redenzione, la sua opera di redenzione, con lui, come genitori, quorum, rioni, pali o qualunque altra possa essere la situazione. Il nostro dovere è di salvare le persone, di aiutare lui a salvare le persone che hanno bisogni spirituali, ma anche materiali. Penso che faccia tutto parte del soccorso e come leggiamo nel manuale, per esempio, il magazzino del Vescovo è soltanto uno dei casi. Il magazzino del Vescovo esiste grazie alla buona volontà, ai talenti, al tempo e alle risorse messi a disposizione dai membri, grazie a tutto ciò che sono disposti a donare e a contribuire con quell'impegno redentore. Quando abbiamo parlato del servizio, penso che quanto detto sia il massimo del servizio e penso anche che sia buon motivo che il presidente Monson ci spinge a proseguire in questa direzione. Le nostre riunioni del giovedì nel Tempio si concludono con i resoconti sulle attività della settimana precedente e immancabilmente, nonostante tutto ciò che ha da fare come presidente della Chiesa, ha sempre tempo per il suo ministero personale e il suo impegno a soccorrere. È andato a trovare qualcuno in una casa di riposo, ha dato una benedizione, è stato a un funerale, ha telefonato a qualcuno che sapeva sentirsi solo. Penso che tutto questo sia un meraviglioso esempio di cosa significhi mettere al centro della nostra vita la nostra partecipazione all'opera di redenzione del Signore.
Bene, passiamo a qual è il ruolo del quorum e del sacerdozio in questo impegno a soccorrere?
Secondo me i quorum hanno un ruolo fondamentale, un ruolo guida. I presidenti dei quorum hanno ovviamente le chiavi, hanno il potere, insieme ai consiglieri, di creare una fratellanza nel quorum e di raggiungere e includere tutti i membri del quorum e le loro famiglie, che siano attivi o no, e rafforzarli nell'alleanza del Vangelo, ancora una volta aiutandoli a comprendere come il Vangelo possa essere parte della loro vita e assisterli nel superare le loro difficoltà. Non so, per me il soccorso è ciò che davvero rappresenta il giuramento e l'alleanza del sacerdozio. Onorare il sacerdozio e le ordinanze da esso celebrate è fondamentale nell'opera di soccorso. Spesso lei ci ha istruiti sul ruolo dei quorum del Consiglio di Rione in tale opera. Vorrebbe dirci qualcosa riguardo quest'oggi?
Voglio molto bene ai dirigenti dei quorum degli anziani e ai capigruppo dei sommi sacerdoti. Guidano i quorum e questi quorum hanno bisogno di guida. Troppo spesso non diamo loro la collocazione appropriata nelle nostre congregazioni affinché comprendano quanto sia importante il ruolo che ricoprono come dirigenti. Spero che migliori la comprensione di ciò che fanno per portare avanti l'opera di soccorso nel regno del nostro Padre Celeste. E spero che mantengano il loro incarico più a lungo di quanto stia accadendo oggi.
Sono d'accordo. A proposito, vorrei dire che ciò che i quorum stanno davvero facendo è dotare le persone di nuovo della comprensione del Vangelo e di come metterlo in pratica per superare le difficoltà.
Benissimo, domanda finale di questa fase. Ci sono delle somiglianze tra l'opera di soccorso dei membri meno attivi e il nostro impegno missionario verso chi non è membro?
Sono felice che lei abbia collegato le due situazioni, perché penso che siano la stessa cosa. In un caso l'impegno è diretto verso chi ha già il Vangelo nella sua vita e vogliamo riportarlo al Salvatore. Nell'altro è portare qualcuno a Cristo per la prima volta. Ma alla fine fa parte della stessa opera. A proposito, vorrei aggiungere che non diciamo alle persone vieni e ricomincia la tua vita da capo. Forse in alcuni casi, ma per la maggior parte ciò che diciamo è conserva ciò che hai, tutto quello che di buono hai accumulato negli anni e che è stato parte della tua vita fino ad ora, e noi aggiungeremo il resto. Noi ti offriremo quell'equilibrio che il Salvatore porge tramite il suo Vangelo.
Bene, passiamo alla sezione finale. Onorare le alleanze stipulate con Dio. La prima domanda: qual è il ruolo dei templi e delle alleanze stipulate nel Tempio nel darci il potere di affrontare e superare le difficoltà della vita?
Sostengo che per superare le difficoltà il Tempio, le ordinanze del Tempio sono l'applicazione per antonomasia del Vangelo di Cristo. Alle persone dico che una delle benedizioni del Tempio e delle sue ordinanze è la prospettiva che ne scaturisce. Quando andiamo al Tempio lasciamo tutte le nostre preoccupazioni, i nostri problemi, le nostre avversità e ansie fuori dalla porta. Quando usciamo sono ancora lì. Dobbiamo riprenderli e loro non sono cambiati, ma noi sì. Noi, credo, abbiamo ottenuto più forza, più capacità e una prospettiva più vera della vita, con tutte le conseguenze del caso. E forse i grossi problemi non sembrano più così grossi e quelli piccoli che sembravano poco importanti, capiamo che è meglio affrontarli prima che diventino troppo grandi. L'altra cosa, però, è che credo ci sia un potere divino connesso a queste alleanze. Dottrina e Alleanze dice che nelle ordinanze del sacerdozio di Melchisede, che penso specialmente in quelle del Tempio, è manifesto il potere della divinità. Tra le altre cose, credo che ciò significhi che ci sia un'influenza divina, un potere divino che fluisce in noi quando stipuliamo e manteniamo queste alleanze. Quindi è un luogo di rinnovo, è un luogo di rivelazione. I templi possono adempiere completamente il loro scopo se siamo preparati. Le persone a volte criticano il nostro culto nel Tempio, definendolo eccessivamente segreto. L'accesso è limitato non per segretezza, ma solo per assicurare una preparazione adeguata. Dobbiamo essere davvero preparati e maturi spiritualmente per stipulare e mantenere queste alleanze. Sono molto sacre.
Benissimo, qual è il ruolo delle alleanze nel raggiungere una conversione reale?
Per me rappresentano la via al discepolato. Il fulcro di queste alleanze è l'obbedienza, ma anche il sacrificio e la consacrazione. Ma in una sola parola, l'obbedienza. E col tempo ci porta, a mio parere, a cambiare da uomo naturale a santo. Non credo ci sia un altro modo, un'altra via che può condurre a questo cambiamento. Secondo me dona a una persona una gran fede, per sapere che Dio stesso ha fatto una promessa personale e pertanto diversa da quella di chiunque altro. Noi stipuliamo queste alleanze individualmente, uno ad uno. Qualche anno fa ho letto un articolo su un giornale francese che parlava del nostro lavoro per i morti. Diceva che i mormoni prendevano le bobine di microfilm e le immergevano in un secchio d'acqua, le tiravano fuori e così veniva fatto il battesimo per quelle persone. Ho pensato, wow, pensa a tutto il tempo che avremmo potuto risparmiare. Ma non è così. Non funziona così, perché queste alleanze sono individuali, perché le promesse di Dio e le nostre promesse a Lui sono da persona a persona, uno a uno. E per me questo genera fede. Hai la sua promessa, sai che Egli non può mentire, sai che le manterrà, e questo secondo me ci aiuta ad affrontare il presente. Qualsiasi cosa succeda ora, sappiamo come andrà a finire e quindi possiamo superarla.
Bene, ora la domanda finale. Cosa significa allenarsi nell'onorare le alleanze?
Ricordo che uno dei nostri fratelli una volta disse: noi andiamo al Tempio per stipulare le alleanze, poi andiamo a casa per mantenerle. Quindi, secondo me, in pratica mantenere le alleanze è qualcosa che ancora una volta ha luogo principalmente a casa, nel matrimonio e in famiglia. Ma abbiamo parlato del mettere in pratica il Vangelo, soccorrendo e servendo in obbedienza. Per me tutto questo è ciò che significa mantenere le nostre alleanze. Vorrei menzionare in particolare un pentimento continuo che viene facilitato dal sacramento. Se ci prepariamo settimanalmente, prima della domenica, preoccupandoci di ciò che dobbiamo risolvere, confessare, affrontare o di cui ci dobbiamo pentire, e poi ci presentiamo alla riunione sacramentale per ricevere i simboli dell'espiazione del Signore, benedetti con il potere del sacerdozio, penso che non solo rinnoveremo le nostre alleanze, ma riceveremo di nuovo la promessa remissione dei peccati e lo Spirito Santo come guida nella nostra vita. Questo è mantenere le alleanze.
Bene, le piacerebbe portare la sua testimonianza di ciò che abbiamo discusso?
Grazie. Il Vangelo ha davvero le risposte. È ciò di cui abbiamo parlato, servire, soccorrere, le ordinanze e mantenere le alleanze. Col tempo ci trasforma. Aumenta la nostra capacità di affrontare i problemi, ci aiuta veramente a prevenire, come ha detto lei citando il presidente Kimball, a evitare molti problemi e difficoltà della vita e ad attingere all'aiuto divino. E per me la chiave è il dono dello Spirito Santo. Abbiamo questa benedizione, questa guida costante, questo aiuto, questo conforto, questi doni dello Spirito che ci accompagnano per tutta la vita, a prescindere da cosa possa accadere. Questo è il nostro precettore nel mettere in pratica il Vangelo, la nostra guida e il nostro conforto. La mia testimonianza è che lo Spirito Santo e i suoi poteri sono veri, che il Signore Gesù Cristo e il suo potere redentore sono veri, e che Dio, il nostro Padre Celeste, che ci ama e ha preparato per noi la via grazie al Vangelo, è davvero il nostro affettuoso Padre e che Egli vive. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Mi unisco all'anziano Christofferson nel portare la mia testimonianza. Il Vangelo è stato restaurato. Questa è la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Egli è il capo, ci dirige, ci guida e ci conduce nell'opera di cui siamo responsabili. Questa è la dispensazione della pienezza dei tempi. Egli ci ha dato la via, la verità e la vita da seguire. Vi porto la mia solenne testimonianza che Egli ci dirige, ci guida e ci conduce e che Egli ci dà le risposte a tutti i problemi e le difficoltà della vita. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Dear brothers and sisters,
Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio per la vostra fede e devozione nel lavoro del Signore. Siamo molto grati a ognuno di voi. Nella Chiesa enfatizziamo l'importanza del matrimonio, dei figli e della famiglia perché conosciamo la dottrina e noi, dirigenti della Chiesa, sappiamo che l'avversario sferra incessantemente attacchi alla famiglia. Negli ultimi 50 anni il tasso di natalità è calato in quasi ogni nazione del mondo. Il matrimonio viene posticipato fino a più tarda età e le famiglie si stanno rimpicciolendo, anche nella Chiesa. Il nostro compito di difendere la famiglia non è semplice. Le tendenze del mondo sminuiscono il valore della famiglia. Tristemente, i sacri poteri di procreazione vengono dissacrati da numerose persone e la natura dell'intimità matrimoniale, divinamente stabilita, viene infangata dall'assoggettante, perniciosa e nociva piaga della pornografia. Stiamo in vero allevando i nostri figli in territorio nemico. Le case dei nostri membri devono divenire i principali santuari della nostra fede, dove ognuno può rimanere al sicuro dai peccati del mondo. Il nostro Maestro ci affida la responsabilità di vivere secondo la sua verità. Vi prego, insegnate ai nostri membri che il matrimonio è ordinato da Dio, è sostenuto dottrinalmente e ha un valore eterno. Il Signore ha insegnato, al principio della creazione, Dio li fece maschio e femmina. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e i due saranno una sola carne. Nelle sacre scritture viene lanciato 3 volte l'avvertimento che la terra intera sarà completamente devastata alla venuta del Signore, se non si verificheranno determinate condizioni. In ogni circostanza questo avvenimento si riferisce alla condizione della famiglia terrena senza le ordinanze di suggellamento del Tempio. Senza queste ordinanze dell'esaltazione, gli scopi della creazione non si potrebbero compiere. L'opera e la gloria di Dio, far avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo, costituiscono il fondamento su cui noi poggiamo in qualità di dirigenti della Chiesa. Nel 1995 la prima presidenza e i 12 apostoli hanno emanato la nostra storica dichiarazione, la famiglia un proclama al mondo. Per di più, 2 delle nostre precedenti trasmissioni mondiali per i dirigenti hanno trattato della famiglia, quella di febbraio 2006, sostenere la famiglia, e quella di febbraio 2008, crescere una retta posterità. Lo scorso anno abbiamo pubblicato il manuale 2, l'amministrazione della Chiesa. Come sapete, il primo capitolo di quel manuale parla della natura sacra della famiglia. Vi prego di usare queste eccellenti risorse nell'insegnare e dare consiglio ai nostri membri. Insegnate che i rapporti familiari cominciano con l'amore del marito per la moglie e della moglie per il marito. Il matrimonio mette assieme 2 persone molto diverse e imperfette. Il marito e la moglie affrontano meglio queste imperfezioni reciproche attraverso l'amore e il senso dell'umorismo. Entrambi dovrebbero essere pronti a dire: mi dispiace, perdonami. Ed ognuno dovrebbe essere un pacificatore. Ogni imperfezione personale è un'opportunità per cambiare, ossia pentirsi. Il pentimento, a qualsiasi età, consente un progresso necessario, porta a un possente mutamento di cuore che conduce ad amare Dio e il prossimo, specialmente quel prossimo con cui si è sposati. Il pentimento comprende il perdono, e il perdono è un comandamento. Il Signore ha detto: perdonerò chi voglio perdonare, ma a voi è richiesto di perdonare tutti. Quando il pentimento è totale, si perdona anche se stessi. Tra marito e moglie capitano divergenze di opinione, ma l'obiettivo del matrimonio non è mai di vincere le discussioni, bensì di costruire un rapporto eterno di amore. Il matrimonio si santifica con la preghiera familiare, alla mattina è alla sera e con lo studio giornaliero delle scritture. Il matrimonio si stabilizza attraverso un'oculata programmazione finanziaria, evitando i debiti e vivendo in accordo a un bilancio, con obbedienza ben disposta alla legge della decima data dal Signore. Il matrimonio si rinvigorisce quando si passa insieme del tempo di qualità. Il matrimonio si protegge con il fermo impegno a farlo funzionare. Ricordate a ogni detentore del sacerdozio sposato che il suo dovere più alto è di curarsi di sua moglie, la quale gli consente di qualificarsi alle sue più grandi benedizioni. E quando i figli escono di casa, il marito e la moglie avranno la compagnia reciproca in quella che può essere una meravigliosa ed emozionante fase della vita assieme. Insegnate che l'essere genitori è una collaborazione. Il padre esercita la dirigenza in luce e amore e mai con alcun grado di ingiustizia. La madre apporta l'intuizione, l'ispirazione e la cura che le sono così naturali. Insieme obbediscono al comandamento del Signore di insegnare il Vangelo ai loro figli. Gesù vuole che i figli vengano a Lui, perché di tali è il Regno dei Cieli. I genitori sono responsabili di questo insegnamento, disponendo dell'aiuto della Chiesa. Istruzioni utili sui ruoli distinti della famiglia e della Chiesa si trovano nel Manuale 2, sezione 1.4. Fratelli e sorelle, sono molto grato per il Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Dà luce per guidarci in questo mondo oscurato dall'immoralità, dall'iniquità e dall'infedeltà. Ci insegna ad amare tutti i figli di Dio, alcuni dei quali si trovano ad affrontare difficoltà relative all'identità sessuale o altre situazioni che non si possono comprendere pienamente. Dobbiamo aiutare, incoraggiare loro e i loro familiari senza condonare, naturalmente, il comportamento peccaminoso. Gesù conosceva il volere del suo Padre Eterno, che dichiarò: questa è la mia opera, la mia gloria, fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. L'espiazione di Gesù Cristo consentì a entrambi questi suoi obiettivi di adempiersi. Grazie all'espiazione, l'immortalità divenne una realtà per tutti coloro che sarebbero mai vissuti. Grazie all'espiazione, la vita eterna, vita col nostro Padre Celeste, divenne possibile per tutti coloro che ne sarebbero stati idonei. Per esserlo, è necessario sviluppare fede, pentirsi, battezzarsi, ricevere lo Spirito Santo e perseverare fino alla fine. Tale fine prevede la dotazione e le ordinanze di suggellamento del Tempio. Il Signore insegnò al suo profeta: nella gloria celeste vi sono tre cieli o gradi, e allo scopo di ottenere il più alto, un uomo deve entrare in quest'ordine del sacerdozio, cioè la nuova ed eterna alleanza di matrimonio, e se non lo fa, non può ottenerlo. Il piano di felicità di Dio è perfetto. Insegnandolo in casa, nei quorum, nei consigli e nelle classi, portiamo a tutti benedizioni di amore, speranza, pace e gioia, qui e nell'aldilà. Così dichiaro, assieme alla mia espressione di amore e apprezzamento per voi. Ora avremo il privilegio di essere istruiti dal presidente Boyd K. Packer, presidente del Quorum dei 12 Apostoli. Saremo benedetti dalle sue istruzioni. Dio vive, Gesù è il Cristo. Questa è la sua Chiesa, guidata oggi dal presidente Thomas S. Monson. Di questo rendo testimonianza, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
È
bello essere qui e godere della vostra partecipazione a questo messaggio che verrà diffuso in tutto il mondo. Ho pregato molto ferventemente perché il potere dello Spirito sia con me. Quando fu curata l'edizione di Dottrina Alleanze, le rivelazioni furono messe assieme dal profeta Joseph Smith, che allora non aveva neanche 30 anni. Fu ricevuta una rivelazione che funse da introduzione e che ora è la sezione 1 di Dottrina Alleanze, anche se fu data molto più tardi di molte delle rivelazioni contenute. C'è una frase in questa rivelazione che cambiò l'opera della Chiesa e, se volete, cambiò l'opera delle Chiese cristiane per sempre. Fu semplicemente che ognuno parli nel nome di Dio, il Signore, sì, il Salvatore del mondo. Immaginare di stabilire una chiesa in cui l'autorità del sacerdozio debba essere data a ogni maschio adulto degno sembrerebbe una cosa molto avventata e pericolosa, ma così è. Così, guardando voi, membri della Chiesa, in tutto il mondo, non temiamo mai per il progresso della Chiesa, perché sappiamo che tramite la conversione e il battesimo ci sarà sempre un gruppetto di fratelli a cui può essere conferita la pienezza del sacerdozio. Qualsiasi anziano detiene tanto sacerdozio quanto il presidente della Chiesa o quanto me come apostolo. Cambiano gli uffici, ma il sacerdozio non è dispensato e distribuito un po' qua e un po' là. Viene dato tutto insieme. Nell'ordinanza con cui si effettua l'ordinazione, viene conferito prima il sacerdozio e poi l'ufficio. Quindi, un giovane di 18 anni, che prevede di andare in missione, riceve questa ordinanza e gli viene detto per prima cosa: conferiamo su di te il sacerdozio di Melchisedec e poi ti ordiniamo all'ufficio di anziano in questo sacerdozio. Questo sacerdozio ha altri titoli: il sacerdozio secondo il più santo ordine di Dio o il santo sacerdozio secondo l'ordine del Figlio di Dio. È il potere supremo su questa terra, è il potere tramite cui è stata creata la terra e tutte le altre cose nell'immenso universo che fanno parte della nostra vita. Sappiamo che ogni padre può e dovrebbe officiare nel sacerdozio, cioè detenere il sacerdozio e presiedere alla sua famiglia in rettitudine. A volte siamo accusati di essere scortesi con le sorelle, in quanto non detengono il sacerdozio e dunque nemmeno gli stessi uffici dei fratelli. Tuttavia, si sa bene che la nostra esaltazione dipende dalla sorella che ci sta a fianco, la moglie, la madre dei nostri figli. E nessun detentore del sacerdozio deve in alcun modo sottovalutare o sminuire il valore e il potere di sua moglie. Quando sento delle persone dire che le sorelle sono meno dei fratelli, vorrei che potessero vedere dentro il cuore di ogni degno detentore del sacerdozio e comprendere i suoi sentimenti riguardo a sua moglie, la madre dei suoi figli. Una riverenza, non un'adorazione, ma una sorta di adorazione, un rispetto per la compagna di vita, grazie alla quale può alla fine essere esaltato. La Chiesa è molto funzionale nella propria organizzazione. Non siamo costretti a un prelato, prete, pastore o vicario a cui è data autorità di governare sulla congregazione. Ma come dice quella semplice espressione, in dottrina alleanze, ognuno parli nel nome di Dio, il Signore, sì, il Salvatore del mondo. Siamo molto attenti a stabilire le norme di dignità, di modo che quando un uomo si prepara per il sacerdozio, deve abbandonare molte cose che altri uomini si concedono nella loro vita. E ognuna di queste cose è una protezione per lui e la sua famiglia. La parola di saggezza fu data in un periodo in cui i pericoli del tè e del caffè, del liquore e del tabacco e di tutte quelle cose non erano ancora conosciuti. Eppure i primi fratelli, in accordo a ciò che disse il profeta, accettarono obbedientemente il fatto che ci fossero delle norme se si voleva essere ordinati al sacerdozio. È una gran cosa che un padre, un marito, viva il Vangelo e lo insegni con l'esempio. Ecco la responsabilità che nella Chiesa è permanente. Chiamiamo un uomo a essere presidente di palo, o vescovo, o qualche altra figura direttiva, e rispettiamo adeguatamente la sua autorità. Tuttavia, la durata del suo incarico è temporanea. Un giorno il presidente di palo sarà rilasciato, o il vescovo sarà rilasciato, ma un anziano non è rilasciato, un sommo sacerdote non è rilasciato, un settanta non è rilasciato. Detengono quell'autorità e l'onore di presiedere una famiglia e di essere un padre eternamente. Questa consapevolezza mi conforta molto alla mia tenera età, quando penso che il mio matrimonio di 65 anni potrebbe finire. Allora mi rendo conto che il Vangelo è vero e che non finirà mai. Sono stato molto attento, sono molto attento a trattare mia moglie con quel rispetto e riverenza che le sono dovuti nello svolgimento di quella cosa che in questa vita è di maggior valore per una donna nel vivere il Vangelo: essere la moglie e la madre dei figli di un degno detentore del sacerdozio. Nell'edificazione della Chiesa fu restaurato il sacerdozio di Aronne prima e il sacerdozio di Melchisedec poi. La Chiesa non fu restituita in un unico blocco, sotto forma di progetto che il profeta poteva guardare e poi annunciare. Venne linea su linea, precetto su precetto, qui un poco e là un poco, ma costituendosi nella pienezza dei tempi, alla fine, fu tutta restaurata. La Chiesa sta crescendo molto rapidamente e con gli occhi della mente vi vediamo nelle congregazioni di tutto il mondo che ascoltate questo programma. E grazie alla benedizione della traduzione che possiamo parlare la vostra lingua. È l'unico modo in cui posso parlare perfettamente un'altra lingua alle persone del mondo. Ho già abbastanza problemi con l'inglese. Eppure sappiamo che le parole vengono tradotte con parole equivalenti nelle altre lingue, ma oltre a questo sono accompagnate dal potere e dallo spirito e dall'intento. Celebriamo le ordinanze nel nome di Gesù Cristo. Ce ne sono una o due che variano un po' da questo schema. Una, curiosamente, è il battesimo, la cui preghiera dice: «Io ti battezzo nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo». Ci sono alcune ordinanze del Tempio che vengono espresse allo stesso modo. Dunque, ogni cosa che può essere data viene data, e a tempo debito arriviamo a conoscere il nostro Padre in cielo, un Padre amorevole, la cui premura per noi è tale che gioisce per la nostra felicità. E ne sono certo, versa lacrime per la nostra disobbedienza e i nostri errori. Quando abbiamo dei figli nostri e deteniamo il sacerdozio, e queste due cose stanno assieme nella nostra vita, allora sappiamo in che cosa consiste la pienezza del Vangelo di Gesù Cristo e chi Egli è. Cristo, il Figlio di Dio, l'unigenito del Padre, che compì l'espiazione grazie alla quale possiamo vederci cancellati tutti i peccati che abbiamo commesso in vita e stare puliti e puri dinanzi al Padre al giorno del giudizio. È una cosa interessante che dappertutto nel mondo ognuno parli nel nome di Dio, il Signore, sì, il Salvatore del mondo. Voi che parlate le lingue, uno o due di voi parlano in molte lingue. Conosco una o due autorità generali che sembrano assorbire le lingue. Una volta viaggiavo con Jacob de Jager e assieme siamo andati in Cina e in altri posti. Sembrava che gli bastasse scendere dall'aereo, respirare profondamente, per poter parlare la lingua, e anche bene. In questo modo possiamo avere degli uomini, per molti versi migliori di noi, alla guida della Chiesa, in giro per il pianeta. Uomini adeguati e completi, perché sono connessi ai poteri del cielo. Sono sostenuti dal braccio dell'Onnipotente, e sanno che Gesù Cristo, l'unigenito del Padre, è il capo della Chiesa. Noi siamo i suoi servitori, siamo i suoi figli e le sue figlie. Come ho già detto, nel corso della vita, quando sbaglio, spero sempre che quello sia il mio ultimo sbaglio, il peggiore, e che il prossimo non arrivi. Però non ci spero molto. Si fanno errori e si riguarda la propria vita chiedendosi: beh, dove mi trovo ora che sono alla fine della vita in vista del giudizio? Questo non mi preoccupa perché mi sono pentito e mi sono aggrappato a quella grande espiazione offerta dall'applicazione del Vangelo di Gesù Cristo. Come detentori del sacerdozio, rispondiamo a ogni chiamata che ci giunge, svolgendo ogni servizio che ci capita, il più importante dei quali è tra le mura della casa. Gli ultimi presidenti della Chiesa, sapendo cosa stava facendo l'avversario, hanno incentrato i loro insegnamenti, la loro predicazione, sulla casa e la famiglia. L'abbiamo fatto anche in questa riunione. La Chiesa è formata da famiglie. Discutiamo dell'organizzazione e di quanti rioni e pali abbiamo, ma sono solo cose secondarie e provvisorie. Quando invece parliamo di quante famiglie abbiamo, allora scorgiamo la reale crescita della Chiesa. Desidero concludere con una testimonianza. Ho vissuto a lungo, ho viaggiato in lungo e in largo, oltre 4 milioni di chilometri nei paesi di tutto il mondo. Molti di questi li ho visitati decine di volte. Ho imparato che siamo figli di Dio e sono giunto a sapere che il Vangelo di Gesù Cristo è vero. Quando veniamo da voi, dirigenti delle ausiliarie, del sacerdozio e dei pali, veniamo con una testimonianza e una conoscenza ferventi, perché sappiamo che Dio vive, che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, l'unigenito del Padre, e tutto ciò che facciamo lo facciamo nel suo nome come suoi rappresentanti. E ciò che facciamo come suoi rappresentanti nel governare la Chiesa, in veste di apostolo, o nel guidare un rione, in veste di vescovo, o di consigliere del presidente di quorum, è tutto secondario rispetto all'essere un padre è un marito che detiene il sacerdozio e ne vive degnamente. Questa è la fonte della felicità, è il grande conseguimento della vita terrena. So che Dio vive. So che Gesù è il Cristo. Conosco il Signore. Questa è la sua Chiesa, che è guidata dalla sua mano. E la sua mano è con ogni degno detentore del sacerdozio, ogni moglie, madre e anche bambino, sui quali veglia la mano benevola di colui che è il Figlio di Dio. Di lui rendo testimonianza, del Padre rendo testimonianza, e la mia testimonianza è vera, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, President Packer.
Grazie, Presidente Packer. Grazie, fratelli. Fratelli e sorelle, vi invitiamo ad alzarvi per sgranchirvi un po' in vista della seconda parte del nostro incontro.
Please be seated.
Potete sedere. I partecipanti al dibattito hanno già preso posto e quelli che erano sul pulpito si sono seduti tra il pubblico. Adesso l'anziano M. Russell Ballard del Quorum dei Dodici Apostoli condurrà un dibattito su come la Chiesa può essere di aiuto nella continua conversione e benessere dei suoi membri, toccando anche il rafforzamento dei quorum del sacerdozio e altre indicazioni contenute nel manuale. I partecipanti al dibattito sono gli anziani M. Russell Ballard e Neil L. Anderson del Quorum dei Dodici Apostoli, l'anziano Ronald A. Rasband, presidente anziano dei 70, la sorella Elaine S. Dalton, presidentessa generale delle giovani donne, e la sorella Rosemary M. Wixon, presidentessa generale della primaria. Anziano Ballard.
Thank you, Elder Oaks. We are grateful.
Grazie, anziano Oaks. Siamo felici di partecipare a questa trasmissione per i dirigenti e siamo grati delle istruzioni che abbiamo ricevuto dai membri del Quorum dei Dodici Apostoli. Come ha anticipato l'anziano Oaks, il nostro gruppo parlerà di alcuni modi in cui possiamo seguire i principi di dirigenza delineati nel capitolo 3 del manuale 2 e anche nel capitolo 4, che ha a che fare con i consigli. Il Signore ci ha dato un modello da seguire in dottrina e alleanze. Lasciate che vi legga il versetto. Ed ora, ecco, io vi do il comandamento, che quando sarete riuniti, vi istruiate e vi edifichiate gli uni gli altri, per poter sapere come agire e come dirigere la mia Chiesa, come agire sui punti della mia legge e dei miei comandamenti, che io ho dato. Il nostro compito è di discutere come mettere in atto le istruzioni che abbiamo ricevuto in questa riunione. In particolare, come serviamo le famiglie, come rafforziamo i detentori del sacerdozio di Melchisedec e come aiutiamo i giovani a riattivare i meno attivi e a rafforzarsi a vicenda. Sappiamo che i membri della Chiesa in questi tempi difficili si trovano ad affrontare dure prove. La crescita della Chiesa ha luogo quando una continua conversione personale al Vangelo sfocia in una maggiore fedeltà di ciascun individuo e di ogni famiglia. Questo è un impegno costante ed è una benedizione che giunge quando siamo in grado di salvarci e aiutarci reciprocamente, singolarmente, uno ad uno. Lei, sorella Wixon, ci ha parlato del meraviglioso esempio di alcuni dirigenti della primaria che hanno fatto visita a una famiglia che aveva bisogno di aiuto concreto. Vorrebbe condividerlo con noi?
Certo, anziano Ballard. Sono cose che accadono in tutto il mondo quando le presidenze della primaria colgono l'occasione di entrare nelle case dei bambini e far visita alle famiglie. Guardiamo cos'è accaduto nel Guatemala.
Ministering to families. Servire le famiglie parte dall'amore e dall'interesse per ogni singolo membro della famiglia, cercando di comprenderne i bisogni.
Stephanie, qual è la situazione dei figli dei Vasquez?
I bambini desiderano veramente venire alla primaria, ma non lo fanno a causa dei genitori.
Questi dirigenti hanno capito che bambini e giovani possono avere una forte influenza sulle loro famiglie. Hanno cercato la guida dello spirito, si sono consultate e hanno deciso di far visita alla famiglia Vasquez quella settimana. Le dirigenti hanno visto che ogni volta che i bambini riuscivano a venire in chiesa avevano esperienze spirituali.
Cindy, la tua mamma mi ha detto che ti alzi presto per andare in chiesa. Perché ti piace andare in chiesa?
Perché mi piace studiare la parola di Dio e stare con gli altri bambini.
E tu, Danilo?
Perché mi piace leggere le scritture e perché a volte mi chiedono di dire la preghiera. Prego per la mia famiglia e per tutti quanti.
Sorella Vasquez, cosa prova nel sapere che i suoi figli frequentano la chiesa?
Sono felice quando si alzano dal letto e mi dicono: «Mamma, andiamo in chiesa, vorrei poter andare con loro, ma mio marito ha bisogno di me perché è malato».
Él estaba tan adolorido del cuerpo que no quería ni moverse de la cama. Pero creo que a medida que ustedes se esfuercen y oren,
se si impegnasse e pregasse per lui, sarà in grado di venire in chiesa. Il nostro padre vi benedirà e darà a entrambi la forza di cui avete bisogno.
Con l'aiuto del Vescovato, questi dirigenti di Rione hanno pianificato dei modi per continuare a benedire i bambini e a rafforzare la loro famiglia. Un'attività della primaria, frutto dell'ispirazione, ha aiutato i bambini a sentire l'amore e l'amicizia degli altri membri del Rione.
Oggi i figli dei Vasquez stanno interagendo con gli altri bambini, che è ciò che volevamo. In questo modo possono stringere dell'amicizia all'interno della Chiesa.
Quando lo Spirito ha toccato il loro cuore, i bambini si sono rivolti ai loro genitori in cerca di guida e i genitori hanno trovato la forza per tornare in chiesa. Dal manuale impariamo che la famiglia è ordinata da Dio. Essa è l'unità più importante nella vita e nell'eternità.
Questo è un esempio meraviglioso, sorella Wixom. Ora parliamo di ciò che abbiamo imparato da questo breve segmento.
Avete sentito lo spirito in quella casa? Come ci ha insegnato poco fa l'anziano Nelson, essa era un santuario di fede. Il cuore dei membri di quella famiglia sapeva che il Vangelo era vero. Aveva solo bisogno della visita della presidenza della primaria per unire i bambini ai genitori e rafforzare la famiglia.
E anche il potere di quei bimbi piccoli e del loro coinvolgimento con l'organizzazione della primaria. Persino i bambini piccoli possono avere un ruolo nella grande causa di essere quella persona in grado di aiutare a riportarne un'altra all'attività nella Chiesa. Anziano Rasband, ha notato qualcosa di particolare che vorrebbe commentare?
Mi ha emozionato lo spirito dei bambini. Da quel che ho visto in questo breve segmento, sono stati i bambini a riportare in chiesa i loro genitori, grazie al loro amore per le attività della primaria e alla loro dedizione ad andare in chiesa la domenica, anche se la mamma e il papà non potevano andare. Penso che questo sia un grande esempio di come i bambini siano in grado di coinvolgere i loro genitori.
Sorella Wexum, nell'esempio che abbiamo visto nel video, i bambini stavano imparando qualcosa. Che cosa? Voglio dire, ho trovato le loro risposte formidabili.
L'ho notato anch'io, avevano frequentato la primaria abbastanza a lungo da avere e da saper riconoscere una testimonianza del libro di Mormon e del potere della preghiera. Poi l'hanno condivisa con la loro famiglia.
Sapete, ha tutto a che fare con la conversione. Hanno detto che a loro piace leggere il libro di Mormon e pregare. Quando si è convertiti, la conseguenza naturale è rafforzare i propri fratelli.
E quindi, sorella Dalton, in che modo ciò riguarda coloro che in tutto il mondo stanno guardando questa trasmissione?
Sansan Rasban, continuo a pensare a quel passo delle scritture. E un bambino li condurrà. E a volte è proprio così. Queste sono le cose normali, ma con risultati straordinari, che i dirigenti stanno compiendo in tutto il mondo. So di alcune dirigenti delle giovani donne che in Brasile hanno organizzato un'attività giovani donne nell'eccellenza, con in mente una madre che non era membro della Chiesa. Durante l'evento, la figlia ha portato la sua testimonianza che ha toccato il cuore di sua madre e il loro rapporto ne è uscito rafforzato.
Certo.
E quando questo accade, le famiglie si rafforzano e così sta succedendo ovunque.
Anziano Anderson.
Volevo solo aggiungere che a volte noi dirigenti, nello slancio di aiutare i bambini, tentiamo di aggirare i genitori. In questo caso non l'hanno fatto. Pensate a quella bellissima frase che viene usata nella Chiesa da 50 anni. È nel manuale, dove si dice che la famiglia è la base del retto vivere e nessun altro strumento può prendere il suo posto o assolvere le sue importanti funzioni. Queste sagge dirigenti della primaria hanno capito che coinvolgere solo i bambini non era la risposta. Sono dovute entrare nella famiglia perché questa diventerà il luogo imperituro di rettitudine e virtù.
Queste dirigenti delle giovani donne sapevano anche che se si riesce a rafforzare il legame, quel legame eterno tra madre e figlia, le famiglie ne usciranno rafforzate.
Un'altra cosa che abbiamo visto qui, che è molto importante, ha avuto origine nel contesto di un consiglio di riunione. Sono tornate e hanno parlato della loro situazione. Pensate al potere che abbiamo quando una presidenza della primaria parla di una famiglia in particolare. Hanno deciso di voler perseverare e provare a toccare la vita della famiglia Vasquez. Pensate soltanto a cosa può succedere con i quorum degli anziani, con i gruppi dei sommi sacerdoti o con chiunque sia meno attivo e in difficoltà, a quello che possiamo fare quando ci riuniamo e parliamo proprio di chi ha bisogno. Anziano Rasban, credo che lei abbia vissuto un'esperienza sul sacerdozio di Melchisedec e che desideri condividerla con noi.
Grazie, anziano Ballard. Sono entusiasta del prossimo segmento, proprio per ciò che abbiamo ascoltato oggi. Pensiamo alla guida che abbiamo ricevuto e ai consigli. Mi è particolarmente piaciuta la conversazione tra l'anziano Perry e l'anziano Christofferson sull'importanza del sacerdozio e del quorum. Poi, ovviamente, l'anziano Packer, i cui temi familiari e costanti della casa, della famiglia e del potere del sacerdozio sono tutti racchiusi in questa storia delle isole britanniche che stiamo per vedere. Guardiamola. Il fratello Grant, da che mi ricordo, per circa 20 anni è sempre stato inattivo.
Sono diventato inattivo per tutti i motivi sbagliati e lo sono stato per molto tempo.
Ho iniziato a lavorare con Keith e a far visita a lui e alla sua famiglia per aiutarli a tornare in chiesa. Allora Keith era un sacerdote. Quindi ci siamo impegnati affinché ricevesse il sacerdozio di Melchisedec. Una volta ricevutolo, è stato chiamato come secondo consigliere nella presidenza del quorum degli anziani. Così sono davvero riuscito a lavorare con lui e a incoraggiarlo. C'è qualcosa che io e John possiamo fare per te?
Volevo avere una benedizione.
Diciamo il suo nome completo, con l'autorità del sacerdozio di Melchisedec, e suggelliamo l'unzione che sta avendo luogo. Poi le impartisci una benedizione secondo i dettami dello Spirito.
Poter impartire una benedizione è il privilegio di poter agire in nome di Gesù Cristo, di poter compiere la sua opera.
Una volta ricevuto il sacerdozio di Melchisedec, abbiamo stabilito come obiettivo che ricevesse la sua investitura e fosse suggellato alla sua famiglia. Ha partecipato ai corsi di preparazione per il Tempio. Poi, dopo aver ottenuto la raccomandazione, siamo andati al Tempio per fare i battesimi.
Mi ha aiutato a prepararmi. Ha contattato il Tempio e ha preso gli appuntamenti necessari.
Così sono riuscito ad aiutarlo a prepararsi e a dargli supporto e guida durante l'investitura. E poi ho assistito al suggellamento tra lui e sua moglie per diventare una famiglia eterna.
Lì c'è tanta pace e serenità. Non c'è nessun altro luogo simile sulla terra. Credo sia come essere a metà strada tra qui e il paradiso. La nostra famiglia è diventata molto più unita da quando siamo ritornati in chiesa. Non smetterò mai più di andarci. Ci andrò finché avrò respiro.
Sono molto fiero, ma senza presunzione. Sono fiero che il Padre Celeste sia soddisfatto del lavoro che ho fatto con loro, incoraggiandoli e offrendo loro il mio supporto.
Bene, cosa abbiamo imparato da questa esperienza del Quorum degli Anziani?
Prima di tutto, anziano Ballard, questa è una storia vera. Ben Blackburn è il presidente del Quorum degli Anziani, che aiuta e serve un membro del Quorum, e con altri membri del Quorum del Rione ha portato una famiglia al Tempio per ricevere le ordinanze e contrarre le alleanze. Quanta forza c'è in tutto questo?
Quando vediamo esempi come questo, credo ci si debba chiedere quanti figli del nostro Padre, uomini, donne e bambini, sono ancora là fuori e che con questo genere di attenzione possono ottenere risultati simili.
Ho sentito molto spesso il presidente Monson insegnare che una delle più grandi soddisfazioni della vita è sapere di essere la risposta mandata dal Signore alla preghiera di un'altra persona. Voi sapete quante persone nel mondo in cui oggi viviamo stanno pregando per trovare soluzioni, per avere speranza, e non sanno che stanno cercando la Chiesa o di ritornarci. Ma in questo, presidente del Quorum degli Anziani, vediamo il desiderio di provare ad aiutare una famiglia. Questo è il ruolo di cui il presidente Monson ha ripetutamente parlato.
Ed è stato sottolineato dai fratelli nella precedente parte del programma. Hanno dato degli ottimi suggerimenti su come riuscire a ottenere questo tipo di risultati nella vita di un numero sempre maggiore di figli del nostro Padre Celeste.
La mia parte preferita di questo segmento è stata quando l'insegnante familiare ha mostrato al marito come impartire una benedizione alla moglie. I due insegnanti familiari avrebbero potuto farlo loro, ma non c'è nulla che una moglie ami di più che sentire le mani del proprio marito sulla testa. Gli ha fatto vedere come doveva fare e ha fatto in modo che ci fosse una tale occasione.
Grazie. Lei sa, anziano Rasband, che il presidente Packer spesso racconta l'esperienza di quando gli fu chiesto di impartire una benedizione, ma decise di non farlo. Vorrebbe condividere questa esperienza con le persone di tutto il mondo?
È molto simile a ciò che abbiamo appena visto. Il presidente Packer stava lavorando con un padre che una volta era stato meno attivo e fu chiesto di impartire una benedizione. Chiesero al presidente Packer di farlo e lui si girò verso il padre e gli disse: tu sai cosa fare e quel che non sai ti aiuterò io. E il presidente Packer lo aiutò, proprio come abbiamo visto fare a questo presidente del Quorum degli Anziani, quando ha descritto col fratello come impartire una benedizione. E lui lo fece, e il presidente Packer ha sempre detto: sono davvero grato di non aver interferito con la benedizione da parte di un padre e marito degno.
È un ottimo esempio. Cosa succede, anziano Anderson, a quell'uomo inattivo, o a quel padre, o a quel dirigente del sacerdozio di Melchisedec che per la prima volta oppure dopo tanto tempo impartisce una benedizione?
Ho avuto questa esperienza quando ho aiutato un uomo che, pur essendo membro da 10 anni, non aveva mai dato una benedizione. Nelle seguenti dichiarazioni del presidente Packer, in cui viene citato che ogni uomo parli nel nome di Dio, subito dopo si dice affinché la fede aumenti sulla terra. E ciò che accade è che la fede entra profusamente nel cuore di colui che sta impartendo la benedizione.
Quindi tutti noi che ci troviamo in questa riunione sparsi per il mondo possiamo pensare a quegli uomini meravigliosi che non hanno dato una benedizione da molto tempo e che potremmo aiutare, istruire, applicando i principi che abbiamo imparato in precedenza dai membri del Quorum dei 12 Apostoli nella prima parte di questo programma?
Posso aggiungere un'altra cosa che penso sia molto importante e che è stata sottolineata dall'anziano Perry? Ha detto che, se possibile, dobbiamo elevare il ruolo del presidente del quorum degli anziani, del capogruppo dei sommi sacerdoti, così che il vescovo e il vescovato possano occuparsi delle loro responsabilità. E penso che abbia detto che, se possibile, essi dovrebbero rimanere in carica più di qualche mese, o anche 1 o 2 anni. Il presidente del quorum degli anziani e il capogruppo dei sommi sacerdoti dovrebbero essere maggiormente responsabilizzati nel loro ruolo nel rione.
Sorella Dalton, qual è lo scopo principale della Chiesa? Qual è l'opera che stiamo cercando di compiere?
È di raccogliere le famiglie, di suggellarle in modo che possano essere eterne nel regno del nostro Padre Celeste.
Certamente. Potremmo usare le sue parole: questa è la mia opera.
È la mia gloria.
Che è fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Quindi nel nostro continuo impegno nella Chiesa dobbiamo tenere a mente che ci stiamo aiutando reciprocamente per raggiungere quell'obiettivo magnifico di essere in grado di tornare dal Padre Celeste al termine della nostra vita. Anziano Anderson e anziano Rasband, ci parlate un po' dell'impegno necessario per portare quel bravo fratello al Tempio. Perché è importante? Qual è il vostro punto di vista?
L'anziano Perry e l'anziano Christofferson hanno parlato di come tutto questo ci conduca al Tempio. Quel buon presidente del quorum degli anziani in Inghilterra non stava solo cercando di riportare un uomo in chiesa, puntava alle alleanze, a portarlo a Cristo mediante le ordinanze del Tempio. E non è stato splendido vedere quelle foto scattate fuori dal Tempio? Il presidente del quorum degli anziani, raggiante come un padre orgoglioso, proprio come coloro con cui aveva lavorato, evidentemente per parecchie volte, visto che ha detto di averlo accompagnato prima a fare i battesimi per i morti. I suoi pensieri andavano oltre il riportarlo semplicemente in chiesa, lo stava aiutando a stabilire un legame con il suo Padre Celeste.
Mi piace molto questo pensiero perché credo sia davvero così. Quando stiamo cercando di servire, dobbiamo rimanere concentrati sul Tempio e sul lavoro esso connesso.
Guardavo il video, mi sono venute in mente le parole di Terzo Nefi 18:32 e penso al presidente del quorum degli anziani, alla famiglia e anche al ruolo del Signore in tutto questo. Non di meno, non lo scaccerete dalle vostre sinagoghe o dai vostri luoghi di culto, poiché dovrete continuare a distruirlo, poiché non sapete se non tornerà e si pentirà e verrà a me con pieno intento di cuore. Ed io lo guarirò, e voi sarete gli strumenti per portare loro la salvezza. Questo accenna al ruolo del Signore nel guarirli, mentre ogni presidente del quorum degli anziani e ogni membro sono lo strumento per accompagnarli in questo processo.
Il presidente del quorum degli anziani stava indirizzando quel brav'uomo verso Dio e verso la preghiera, permettendogli di crescere di livello in livello, passo dopo passo.
Certo che ha ricevuto subito una chiamata.
Sì, è vero.
Ricomincia a essere attivo e viene chiamato come consigliere della presidenza del quorum.
Già, fa tutto parte del programma. Voglio dire, è un'ottima idea continuare a farlo progredire, dargli qualcosa da fare.
Giusto.
Qualcos'altro che ci è sfuggito?
Fare un commento su quanto ho letto in Terzo Nefi 18, quando dice: non di meno dovrete continuare a istruirlo. Avete notato che per ben 2 volte solo in questi versetti viene ripetuto lo stesso concetto? Non di meno li insegnerete. Penso che il Signore ci stia dicendo: non mollate mai. Anche quando c'è un rifiuto, continuate ad amare e servire, non di meno.
Bene, è un ottimo esempio. Grazie, anziano Rasband, per averlo condiviso. Cambiamo discorso e parliamo del futuro della Chiesa, rappresentato dai giovani uomini e dalle giovani donne, dai giovani della Chiesa. Abbiamo ricevuto delle istruzioni magnifiche sul servizio e su come un servizio efficace influisca sia sulla persona che serve, sia su colui che viene servito. Anziano Anderson, lei ha un'esperienza che desidera condividere con noi, che ce lo dimostra in modo eccezionale.
Sia l'anziano Perry che l'anziano Christofferson hanno parlato del potere santificante del servizio e del fatto che il Salvatore ci abbia insegnato in modo così preponderante che colui che è il più grande è il servo, non il maestro. Così questa è la storia di un giovane presidente del Quorum dei Diaconi, di nome Spencer, nell'Arizona, negli Stati Uniti, che ha aiutato Dayton, un giovane uomo del suo quorum. È molto drammatica e potrebbe non rappresentare esattamente ciò che tutti i presidenti dei quorum dei diaconi farebbero, ma ci aiuta a gettare le basi di ciò che vogliamo imparare. Vediamo.
Quando sono stato chiamato come presidente del quorum dei diaconi, ho sentito sulle spalle un gran senso di responsabilità. Avrei dovuto occuparmi di tutti i componenti del quorum. Ho incontrato Dayton in chiesa, al quorum dei diaconi. Dayton soffre di paralisi cerebrale, non riesce a parlare o a comunicare bene, ma riesce a sentire il suo spirito. Dovrebbe avere l'opportunità di fare tutto ciò che fanno gli altri.
Abbiamo sempre cercato di coinvolgerlo in tutto ciò che facciamo. Col tempo abbiamo scoperto che lui ama semplicemente sentire il vento sul suo volto.
Spencer si è inginocchiato davanti a lui, gli ha afferrato le ginocchia e ha detto: Dayton, ti piacerebbe fare il triathlon con me? Dayton non comunica se non battendo le palpebre per dire sì e non battendole per dire no. Ha iniziato a batterle e mi ha detto: papà, ha detto sì.
È stato diverso dagli altri triathlon che ho fatto, perché quando sono salito sulla bicicletta è stato più faticoso tirare qualcun altro lungo il percorso. Sapevo che per tutto il tempo Dayton era non più di un metro e mezzo da me, ed è stato splendido sapere che ci fosse qualcun altro lì, uno dei miei buoni amici.
Ho appreso delle grandi lezioni d'amore nel vedere un ragazzo che fa ciò che farebbe Cristo se fosse qui e che adempie la sua responsabilità di presidente del quorum dei diaconi e di amico.
Avvicinarsi al traguardo è stata un'esperienza molto spirituale per me e Dayton, perché lui mi ha dimostrato che si possono portare a termine imprese ardue a prescindere dalle difficoltà e dalle circostanze. Mi sentivo esausto, ero privo di energie, ma poi, non so nemmeno come, Dayton ha iniziato a sorridere e ho iniziato ad andare più veloce e ho trovato l'energia per lo scatto finale fino al traguardo. Stavo benissimo. Non ho sentito che stavo perdendo le forze, ho sentito che lo spirito stava aiutando me e Dayton a terminare la gara.
Non vuole assolutamente fare la parte dell'eroe, vuole che Dayton sia l'eroe, lui fa solo la parte delle gambe di Dayton.
Mi sento benedetto a tenere il sacerdozio, sento che sia il Padre Celeste, sia il mio Vescovo, hanno molta fiducia che io possa servire gli altri agendo in base a ciò che penso si debba fare.
Ho visto questo video due o tre volte, ogni volta faccio fatica a tenere le lacrime. Ma cosa abbiamo imparato? Parliamone. Quali sono i principi che ogni presidente del quorum dei diaconi potrebbe applicare? Non c'è bisogno di essere come Spencer, ma possiamo parlare di come i dirigenti del quorum del sacerdozio di Aronne possono toccare la vita dei membri del quorum stesso.
Prima di tutto, anziano Ballard, abbiamo sentito Spencer dire: quando sono stato chiamato presidente del quorum dei diaconi, ho sentito un grande senso di responsabilità, di vegliare sugli altri membri del mio quorum. Questo è qualcosa che vedremo sempre di più negli anni a venire. giovani presidenti dei quorum e giovani donne che si assumono una maggiore responsabilità per i loro coetanei. Ascoltate il consiglio dato in dottrina Alleanze al presidente del quorum dei diaconi. Dice: e ancora, in verità vi dico, il dovere di un presidente dell'ufficio di diacono, come è dato secondo le alleanze, è di presiedere e di sedere in consiglio con loro e di insegnare loro il loro dovere, edificandosi l'un l'altro. Certo, questa è una grossa responsabilità, ma è la loro responsabilità.
Sorella Dalton, come si applica alle giovani donne?
Sapete, questo mi commuove perché vediamo le giovani donne fare lo stesso, il progresso personale per quelle giovani donne che non possono farcela da sole. E come è capitato a lei, anziano Anderson, anche a me è venuto in mente un versetto di Dottrina Alleanze, il 106, della sezione 48, che dice: e se qualcuno fra voi è forte nello spirito, prenda con sé colui che è debole, affinché questi possa essere edificato in tutta mansuetudine, affinché possa diventare forte lui pure. Queste giovani della nostra Chiesa sono incredibili. Possono fare per gli altri ciò che gli altri non possono fare da soli, ed è proprio ciò che vogliono. Sono fantastici.
Grazie mille. Anziano Rasban, dove sono i futuri presidenti dei quorum degli anziani, i sommi consiglieri, i membri dei vescovati e delle presidenze di palo? Dove sono oggi?
Si trovano in tutti i quorum dei diaconi, degli insegnanti, dei sacerdoti, sparsi per tutta la Chiesa. E sono tutti accompagnati da meravigliose giovani donne, nelle API e in ogni organizzazione delle giovani donne. Questa è la forza del futuro della Chiesa. Il giovane Spencer, questo presidente del quorum dei diaconi, mi ha ispirato. È così vero e spontaneo.
Vorrei che ogni diacono della Chiesa potesse vedere questo segmento.
Non vedo perché no, sarà su internet.
È proprio così, sarà nelle risorse per l'addestramento dei dirigenti. Senza dubbio, ogni presidente del quorum dei diaconi, con l'aiuto del suo vescovo, può guardare questo video.
Alcuni di questi futuri dirigenti sono in primaria. Quando Spencer ha detto: ho scoperto di poter compiere imprese ardue, ho pensato che questo è esattamente ciò che i nostri giovani oggi hanno bisogno di sapere e di sentire dentro di loro, che possono compiere imprese ardue e rimanere soli se necessario, come ha detto la conferenza il presidente Monson.
Penso che chiunque abbia ascoltato il discorso dell'anziano Nelson sull'importanza del matrimonio riesca a vedere questa piccola dimostrazione o ad averne un esempio nel proprio rione o ramo. I bambini sono così preziosi. Il matrimonio è prezioso. E quanto è prezioso avere un ragazzino come Dayton e un presidente del quorum dei diaconi come Spencer, insieme nello stesso viaggio. Ma hanno un padre e una madre. E senza il matrimonio, questi figli spirituali del nostro Padre Celeste non possono arrivare in case come queste.
Avete notato come il fatto che qualcuno si preoccupasse ha commosso il padre e la madre? Rafforza la fede vedere un ragazzino servire come avrebbe fatto il Salvatore. Rafforza la mia fede.
Io e l'anziano Perry, giusto un paio di settimane fa, eravamo in un rione in zona e lui si stava preparando per insegnare alcuni principi del sacerdozio di Melchisedec. C'era tutto il sacerdozio e poco dopo aver iniziato a parlare, due giovani uomini sono usciti improvvisamente dalla stanza. Tra me ho pensato che non sapevo cosa provare a riguardo. E poi, dopo circa 15 minuti, sapete, il rione è uno di quei rioni tipici dello Utah con le abitazioni vicine alla cappella, eccoli ritornare con un altro ragazzo a braccetto. Dopo la riunione abbiamo capito cosa fosse successo. Volevano che fosse presente. Non era lì e sono andati a cercarlo. E, secondo lo spirito degli insegnamenti del presidente Monson, sono andati in soccorso proprio quella mattina.
Se il presidente Monson fosse qui, direbbe: aiutate la vedova e colui che è solo e si sta perdendo le benedizioni della Chiesa. Penso che sia una meravigliosa opportunità quella che ci è stata data. di poter essere istruiti tutti insieme in modo da imparare come agire e come far realizzare le alleanze che spettano ai figli del nostro Padre Celeste quando servono alcuni dei principi che ci sono stati insegnati qui. Facciamo il giro e chiudiamo la nostra parte di questa breve conversazione. Anziano Anderson e sorella Dalton, c'è qualcosa che vorreste dire per concludere?
Ciò che mi è venuto in mente è la santità del matrimonio, il potere delle famiglie. Ricordo il presidente Packer dire: noi siamo un'organizzazione di famiglie, non un'organizzazione di rioni e rami. Dobbiamo portare queste famiglie a Cristo, dove, se possibile, un detentore del sacerdozio agisce nel nome del Signore per aiutare l'intera famiglia a venire a Cristo. Desidero solo portare testimonianza a voi e a coloro che stanno ascoltando che so che questo è il potere di Cristo e che quando cerchiamo di portare gli altri a Lui, Egli ci benedirà, permettendoci di sapere e a chi tendere la mano per offrire il nostro aiuto.
Sapete, penso che ciò che mi colpisce profondamente è che questo è il lavoro del Signore ed è fatto individualmente. È fatto una persona alla volta e il nostro profeta ne è un esempio magnifico. Ci mostra la strada e serve ogni persona individualmente. Quindi non penso che i dirigenti debbano sentirsi sopraffatti. In molti hanno bisogno di aiuto, ma quel che ho provato e visto oggi è che noi dobbiamo concentrarci sull'individualità. Questi dirigenti hanno individuato una persona da aiutare. Se ognuno di noi facesse lo stesso, tutto cambierebbe. Le famiglie sarebbero diverse, gli individui sarebbero diversi. Voglio essere come il nostro profeta, perché lui è come il Salvatore.
Grazie, anziano Ballard. Nel capitolo 24 di Alma, gli antinefilei parlano di cosa li ha aiutati a cambiare il loro atteggiamento da malvagità a rettitudine, per tornare nel gregge. E il loro dirigente ci dice: io ringrazio il mio grande Dio di averci dato una porzione del suo spirito per intenerire il nostro cuore, così che abbiamo avviato buone relazioni con questi fratelli in effetti. Questa apertura di corrispondenza con coloro che sono nel loro rione o nel loro ramo fece la differenza. E i cuori dei lamaniti furono inteneriti e ritornarono.
Per corrispondenza vuol dire comunicazione.
Sì, servire e conversare, andare nelle loro case, capire i loro bisogni e amarli come fratelli e sorelle, come figli e figlie del Padre Celeste.
Grazie mille. Anziano Raspin,
tra tutto ciò che è stato detto, ho apprezzato lo spirito di consiglio di cui ho visto la dimostrazione in ognuno dei brevi video. La presidenza della primaria, che si consulta con il vescovato, le presidenze dei quorum, che si consultano su come servire i membri. Persino la presidenza del quorum dei diaconi, sono certo, ha parlato di Dayton. Questo è un aiuto meraviglioso per i padri e le madri, i consigli in cui siamo coinvolti nella Chiesa del Signore.
Grazie. Bene, fratelli e sorelle, è stato un piacere e un onore per noi poter partecipare. Speriamo che tutti coloro che assistono a questa trasmissione di addestramento dei dirigenti la seguano con attenzione, la guardino più di una volta, riflettano sulle loro situazioni, sulle loro circostanze e decidano cosa possono fare ancora nei loro diversi incarichi per poter confortare, ispirare e benedire i figli del nostro Padre Celeste. Chiediamo al nostro Padre Celeste di benedirvi, di vegliare su di voi e di benedirvi nei vostri incarichi, di ispirarvi e darvi i suggerimenti e le impressioni in merito a ciò che potete fare personalmente e collaborando con il vostro rione o il vostro palo e il vostro consiglio di famiglia per benedire un maggior numero di figli del nostro Padre Celeste. Pensate soltanto a cosa accadrebbe se ogni quorum degli anziani riportasse all'attività anche solo una o due persone all'anno. Parlo di ogni presidenza che lavora all'unisono affinché ciò accada. Non è poi così difficile quando lo vediamo come un lavoro sugli individui e non sui gruppi, con lo sguardo rivolto all'impegno di aiutare i figli del nostro Padre Celeste, che Egli ama e di cui noi siamo responsabili, poiché noi abbiamo la pienezza del Vangelo eterno di Gesù Cristo. Ringraziamo il nostro Padre Celeste per la restaurazione del Vangelo tramite il profeta Joseph e vi porto testimonianza che questa è la vera Chiesa di Gesù Cristo qui sulla terra e che il nostro Padre Celeste e Signore ci benedirà nelle nostre azioni. Possa essere così per ognuno di noi. È la nostra umile preghiera nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, panel. We will now
grazie a voi tutti che avete contribuito al dibattito. Avremo ora il piacere di ascoltare il presidente Dieter Fuchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza. Dopo il suo messaggio, concluderemo questa riunione cantando «Avanziamo insieme nel lavoro del Signor», inno numero 151. La preghiera di chiusura sarà poi offerta dalla sorella Erika Fernandez, una dirigente della primaria del Palo di O'Keer Point a West Jordan nello Utah. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato oggi e preghiamo che questi insegnamenti siano una benedizione per i membri della Chiesa in tutto il mondo. Presidente Uchtdorf.
My dear brothers and sisters,
cari fratelli e sorelle, grazie di essere con noi oggi. Il Presidente Monson mi ha chiesto di parlarvi ed estende a tutti voi il suo amore e le sue benedizioni. Sappiamo che per partecipare a questa sessione di addestramento avete lasciato da parte altre cose ed encomiamo la vostra fedeltà. Vi amiamo per la vostra determinazione a consacrare tempo, talenti e risorse per edificare il Regno di Dio. Quest'oggi abbiamo ricevuto saggi consigli da persone che hanno dedicato la vita ad ascoltare e seguire la voce del Santo Spirito. Vi esortiamo a considerare attentamente i loro consigli. Naturalmente sappiamo che ascoltare i consigli e metterli in pratica sono due cose molto diverse. Il Salvatore parlò di questa differenza quando disse che colui che ascolta e ubbidisce è simile all'uomo che edifica la sua casa sulla roccia, mentre colui che ascolta ma non ubbidisce, potrebbe finire col diventare l'ex proprietario di un immobile. I membri della Chiesa sono meravigliosi per come desiderano essere obbedienti e seguire il Signore. A volte però, malgrado le nostre buone intenzioni, rimandiamo le cose che dovremmo fare o fraintendiamo ciò che ci è stato insegnato. Di conseguenza, consigli ispirati possono non dare l'effetto promesso. Mi viene in mente la storia di una donna che sognò che il marito le regalava una bellissima collana che lei aveva sempre desiderato. Quando chiese a lui cosa pensava significasse quel sogno, questi, sorridendole come solo un marito innamorato può fare, disse: «Lo scoprirai stasera». La sera il marito tornò a casa e porse alla moglie un pacchetto meravigliosamente incartato. Lei lo aprì, profondamente grata per quel marito premuroso, salvo trovarci dentro un libro dal titolo «Guida all'interpretazione dei sogni». Il presidente Harold B. Lee disse agli insegnanti della Chiesa che non è importante solo essere compresi, ma anche non essere fraintesi. Perciò la prima cosa da fare è comprendere. La seconda è tradurre in azione ciò che comprendiamo. È la parte del «con la spalla spingi il carro anche tu». In questo spirito, e partendo da ciò che ha discusso il gruppo dell'anziano Ballard, vorrei aggiungere qualche altro consiglio e alcuni suggerimenti su come poter mettere in pratica quello che avete sentito oggi. Noi esseri umani abbiamo una curiosa tendenza a complicare le cose semplici. Creiamo regole, leggi, regolamenti, processi e procedimenti. Alla fine impiliamo un carico sopra l'altro per ritrovarci poi sotto a una mole di aspettative così complicate che è difficile solo tenerle a mente, figuriamoci soddisfarle. Questo è uno dei motivi per cui Paolo disse: la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Troppo spesso complichiamo la bellezza e la semplicità del Vangelo di Gesù Cristo con elenchi infiniti di minuziose aspettative. Tuttavia, quando ci concentriamo sul perché del Vangelo, molta confusione sparisce. Perché siamo qui? Perché ci viene chiesto di obbedire ai comandamenti? Perché l'espiazione di Gesù Cristo è tanto importante per noi? Domandarsi i giusti perché porta alle giuste decisioni su chi, cosa, quando, dove e come. L'anziano Ballard e il suo gruppo ci hanno dato un ottimo esempio, chiedendosi: perché ci riuniamo in consiglio? Per programmare e modificare il calendario di riunione? Per discutere problemi di chiamate? Per fare l'agenda delle pulizie dell'edificio? Questi temi possono essere urgenti e necessari, ma sono i più importanti. Possiamo rendere più fruttuoso il prezioso tempo delle nostre riunioni in molti modi, ad esempio arrivando sempre ben preparati. Potremmo gestire il calendario o altre questioni organizzative servendoci di promemoria, telefonate, email o SMS. Quando lasciamo che siano le questioni organizzative a dettare l'agenda dei nostri consigli, corriamo il rischio di perdere di vista il perché il Signore ci ha chiamati a servire nella Sua Chiesa. Ci riuniamo in consiglio per cercare l'ispirazione dello Spirito nell'edificare il regno di Dio. Ci riuniamo per cercare le risposte a due domande fondamentali. Come possiamo aiutare i membri ad amare di più il Signore e il Dio con tutto il loro cuore, anima e mente? E poi, come possiamo aiutare i membri ad amare di più il loro prossimo come se stessi? Qualsiasi altra cosa discutiamo nei consigli delle organizzazioni della Chiesa dovrebbe essere figlia di questi due grandi comandamenti, perché tutto fa capo a loro. Una volta capito il perché delle nostre riunioni di consiglio, sarà più facile concentrarci correttamente su come concretizzarlo. Ad esempio, se pensiamo a come accrescere l'amore per il prossimo tra i nostri fedeli, potremmo decidere di pianificare un'attività di servizio in cui coinvolgere i membri meno attivi e gli amici di altre fedi. Tutte le nostre discussioni su giovani e anziani, dal programma di benessere al lavoro missionario, dall'insegnamento del Vangelo al rafforzamento delle famiglie, dovrebbero rientrare in questo contesto. Semplificando e rafforzando la procedura del consiglio e invitando lo Spirito, troveremo la vitalità e il fuoco del Santo Spirito, che assicurerà guida e aiuto divino ai nostri sforzi. Alcuni possono essere tentati di dire: ci dica semplicemente cosa dobbiamo fare e noi lo faremo. Se da un lato il desiderio di obbedire è encomiabile, nell'essere dirigenti della Chiesa, così come nella vita, c'è di più che spuntare le voci di un elenco di cose da fare. Come avrete notato, il nuovo manuale non specifica nel dettaglio ogni azione da intraprendere nella vostra chiamata. I manuali prevedono il giusto grado di organizzazione senza regolamentare tutti i dettagli. Sarebbe saggio consultare i manuali e anche le scritture non come liste di controllo o copioni predefiniti, ma piuttosto come opportunità per preparare i nostri cuori e menti a ricevere ispirazione dall'alto per i nostri incarichi. Purtroppo, a volte non cerchiamo la rivelazione o le risposte dalle scritture o dai manuali perché pensiamo di conoscerle già. Fratelli e sorelle, per quanto buone siano state le nostre esperienze passate, se smettiamo di porre domande, di pensare, di riflettere, possiamo ostacolare le rivelazioni dello Spirito. Ricordate, furono le domande del giovane Joseph ad aprire le porte alla restaurazione di tutte le cose. Possiamo bloccare la crescita e la conoscenza che il Padre Celeste intende darci. Quante volte il Santo Spirito ha cercato di dirci quello che avevamo bisogno di sapere, ma non è riuscito a oltrepassare l'imponente cancellata di ferro di quello che pensavamo di sapere già. Un altro argomento di cui vorrei parlare è la differenza che c'è tra crescita e crescita reale. Ne abbiamo già sentito parlare un po' oggi. Nella Chiesa si potrebbe definire la crescita in termini di nuovi membri. I nuovi membri si acquisiscono con il battesimo dei bambini di 8 anni e dei convertiti. La crescita reale, tuttavia, viene definita dall'aumento del numero di membri attivi. In alcune aree della Chiesa abbiamo una crescita esponenziale di nuovi membri. Eppure i membri attivi restano gli stessi, o crescono di poco. Abbiamo alcuni indicatori che misuriamo per rilevare l'attività nella Chiesa, come la frequenza alla riunione sacramentale, l'ordinazione al sacerdozio all'età prevista, il servizio missionario e il possesso di una valida raccomandazione per il Tempio. Ma forse gli indicatori più fedeli della reale crescita nel Vangelo di Gesù Cristo sono quelli che non possiamo misurare altrettanto facilmente, come la preghiera quotidiana, lo studio delle scritture, la serata familiare, l'amore nella casa e per il prossimo, e le esperienze personali con l'espiazione di Cristo. Queste cose vengono documentate non da un archivista nei registri della Chiesa, ma nei nostri cuori e in cielo. Compromettiamo i nostri sforzi missionari se battezziamo i figli di Dio, ma non manteniamo vivi l'amore e l'amicizia per questi preziosi nuovi membri che desiderano con entusiasmo trovare fratellanza nei santi e un luogo in cui sentirsi parte della famiglia di Dio. Ecco, di nuovo, che nei nostri consigli possiamo prendere decisioni sul benessere spirituale e temporale di tutti i membri, con una particolare attenzione per ogni nuovo convertito. Il nostro lavoro, come consiglio, è di aiutare i nostri fratelli ad accrescere il loro amore per il Padre Celeste e i loro simili. Se concentriamo i nostri sforzi su questo, sui singoli, molti più membri sentiranno di aver trovato nella Chiesa una famiglia, di aver trovato il perché del Vangelo. Fratelli e sorelle, ricordiamoci che né voi né io siamo perfetti. Di conseguenza, neanche le nostre riunioni di consiglio lo saranno. A volte l'organico sarà insufficiente, a volte sarà composto da una o più persone che non sono completamente dedicate a questo lavoro o sono distratte dalle complicazioni e dagli stress della vita. Vi prego di non arrendervi. State attenti a non idealizzare troppo le vostre aspettative su come dovrebbe operare il vostro consiglio. Ancora una volta, se sarete concentrati sul perché del Vangelo, lo Spirito guiderà i vostri umili sforzi. Il presidente Hinckley una volta disse: siamo qui per aiutare il nostro Padre nei cieli a compiere la sua opera e la sua gloria, di far avvorare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. I vostri doveri sono tanto importanti nella vostra sfera di azione quanto lo sono i miei doveri nella mia.
What a
Quanto fanno sentire umili queste parole di un profeta di Dio. Se le vostre circostanze sono meno che ideali, traete conforto dal sapere che il Signore sosterrà e valorizzerà i vostri sforzi, santificherà le vostre decisioni e azioni, le perfezionerà mediante le tenere misericordie di Cristo e consacrerà la vostra opera affinché possa essere per il benessere della vostra anima e delle anime di coloro che servite. Come dicevo prima, conta poco che ascoltiamo la parola di Dio se poi non la traduciamo nel concreto. Pertanto, vi chiediamo di seguire senza esitare i seguenti passi e di continuare a farlo fin tanto che servirete nelle vostre chiamate. Primo, come individui e come consigli, esaminate con l'aiuto della preghiera le istruzioni che avete ricevuto. Pensate al potere del sacerdozio nella casa, a come onorare le divine alleanze, soccorrere gli altri, concentrarsi sul singolo, rafforzare i giovani, edificare matrimoni e famiglie eterni applicando i principi del Vangelo nella vita quotidiana. Quando rifletterete su questi argomenti, chiedetevi il perché del vostro servizio e ministero e di conseguenza il che cosa dovete fare come individui e come consigli. Nel fare questo, vi prego di aprire il cuore e la mente al volere del cielo e vi prometto che lo Spirito vi rivelerà le cose che contano di più per voi, per la vostra famiglia e per i vostri incarichi nella Chiesa. Secondo, alla fine della riflessione, della discussione, decidete alcune azioni specifiche che vi impegnerete a intraprendere. Vi prego di tenere presente che le azioni di ciascuna organizzazione, rione, palo, famiglia e individuo possono variare. Devono essere adatte ai bisogni e alle circostanze. L'unità che ricerchiamo non significa necessariamente fare tutti esattamente le stesse cose allo stesso tempo, ma che ciascuno ascolta e segue le direttive dello stesso Santo Spirito. Terzo, una volta presi gli impegni, seguite nella realizzazione, nell'ambito delle vostre responsabilità e chiamate a ogni riunione di consiglio. Vi prego di farlo. Vi chiediamo anche di portare le vostre decisioni e i vostri sforzi davanti al Signore nelle preghiere quotidiane per chiedere ulteriore luce e guida. Abbiate fiducia in Lui. Egli vi conosce e vi ama. Miei cari fratelli e sorelle, noi vi vogliamo bene, vi ammiriamo e preghiamo per voi. Sappiamo che desiderate ascoltare i sussurri dello Spirito, seguire il Salvatore ed essere le sue mani in questa grande opera. Rendo testimonianza che quest'opera è vera e che voi siete chiamati da Dio. Il Salvatore è a capo di questa Chiesa, con il Presidente Monson quale suo profeta. Cari amici, prego e vi benedico affinché possiate sempre avere gioia nel servire con rettitudine, nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Our beloved Father in heaven,
nostro amato Padre che sei nei cieli, con cuore grato veniamo a te, al termine di questa meravigliosa sessione di addestramento. Siamo grati, Padre, per lo spirito che abbiamo sentito, per la guida e le istruzioni che abbiamo ricevuto. Ti ringraziamo, Padre, per i profeti viventi e per la guida che riceviamo da loro. Siamo grati, Padre, per le nostre chiamate e per la possibilità che abbiamo di servirti e di servire i tuoi figli. Ti chiediamo, Padre, di benedirci nell'applicazione dei principi che abbiamo appreso, affinché possiamo continuare ad avanzare. Benedici, Padre, quando aiutiamo gli altri e ci occupiamo dei loro bisogni, affinché possiamo aiutarli ad avvicinarsi a te. Padre, siamo molto grati per tuo figlio, nostro Salvatore, per il suo amore e per il suo esempio. Possiamo noi sempre ricordarci dei suoi insegnamenti in tutto quello che facciamo. Preghiamo per queste benedizioni nel nome del nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen.